Serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. È in corso un importante lavoro di ristampe della storica, gloriosa serie Big Actuel e sull'onda di queste ristampe abbiamo pensato di ripercorrere alcuni classici titoli pubblicati dall'etichetta francese e abbiamo cominciato dallo straordinario trittico di album registrati da Archie Shepp a Parigi nel corso dell'agosto del 69. Nelle due puntate scorse ci siamo occupati di Jasmina Black Woman e di Poem for Malcolm e questa sera esauriamo il trittico con Blasé. Non facciamo quasi mai a Jazz Anthology segnalazioni di concerti e festival, le segnalazioni le fa al mercoledì sera Jazz Ahead, la trasmissione condotta da Nina Terruzzi, ma si possono sempre fare delle eccezioni. Dicevamo qualche settimana fa che in area milanese, per quanto riguarda il jazz d'avanguardia e l'improvvisazione, non è che si muova molto e ci compiacevamo quindi dell'iniziativa dell'etichetta We Insist di allestire una rassegna, quella che è stata presentata due settimane fa a Cernusco sul Naviglio e che avevamo presentato con una puntata speciale con la partecipazione dal nostro auditorium di alcuni dei protagonisti. Tecnicamente diciamo Novara non è area milanese, ma in pratica lo è, perché Novara è a mezz'ora di treno e a poche decine di chilometri in macchina da Milano. In ogni caso Novara Jazz, che ha anche degli appuntamenti nel corso dell'anno, ma che poi tiene il suo festival tra fine maggio e i primi di giugno, è una rassegna che seguiamo praticamente da sempre con interesse e anche con affetto, e bisogna aggiungere che per quanto riguarda il jazz più avanzato nel nord Italia è uno dei riferimenti più sicuri, assieme al Centro d'Arte dell'Università di Padova e ad Area Sismica di Forlì. Quest'anno anche il Festival del Jazz di Torino ci ha dato delle soddisfazioni, ma insomma per quanto riguarda questo ambito non è che ci sia proprio l'imbarazzo della scelta. Quindi teniamoci ben stretta Novara Jazz. Il primo dei due fine settimana del festival si è concluso ieri, ma il clou sarà rappresentato dal secondo a partire dal tardo pomeriggio di giovedì, poi venerdì e poi due giornate piene sabato e domenica. Non stiamo a dettagliarvi il programma, ci limitiamo a dirvi che tornerà Alexander Hawkins con una formazione creata per l'occasione con musicisti italiani ma anche con la sassofonista Camilla Nebbia, che è argentina, che ci sarà un solo di pianoforte di Myra Melford. Myra Melford è una grande pianista, ma anche per sue scelte artistiche si produce per lo più con formazioni nelle quali il suo pianismo non è un protagonista assoluto, e Novara ha avuto l'intelligenza di invitarla invece per un raro solo. E poi ci sarà un solo di una fuoriclasse dell'improvvisazione europea come la contrabbassista francese Joëlle Leandre, e ci possiamo fermare qui. Il programma dettagliato lo potete trovare facilmente in rete. Aggiungiamo solo che il centro storico di Novara, dove si svolge il secondo weekend del festival, è estremamente piacevole e che Novara Jazz alla musica che propone aggiunge sempre un'atmosfera molto conviviale e informale, quindi tutto perfetto per passare un fine settimana. Veniamo a Blasé di Shepp. Rinviamo a dopo un primo brano altri dettagli e diciamo soltanto che la formazione che troviamo nel brano di apertura dell'album, My Angel, firmato da Shepp, comprende Shepp al tenore, Gene Lee voce, Chicago Bo e Julio Finn armonica, Dave Burrell pianoforte, Malachi Favors contrabbasso e Philly Joe Jones batteria. L'album viene registrato il 16 agosto. ¶¶
Ha 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 ha
Nelle puntate scorse, che debitamente corredate di titolo e sommario potete trovare in podcast, abbiamo raccontato come nasce la Big e come arriva l'estate del 69. Ricordiamo che il produttore esecutivo delle ristampe in corso è Jean-Luc Jung, che fu nel 67 uno dei tre fondatori dell'etichetta, che poi cessò di esistere già nella prima metà degli anni 70. E sul carattere di queste ristampe pure ci siamo diffusi nelle puntate precedenti. Abbiamo anche parlato di che cosa rappresentava alla fine degli anni 60 un personaggio come Archie Shepp, uno degli alfieri del free jazz. E la volta scorsa abbiamo cercato di ricostruire il clima del Festival Panafricano di Algeri, che si svolge nell'ultima decina di giorni del luglio 69 ed è da lì che Shepp arriva a Parigi nell'agosto. Introduciamo adesso la figura di Jean Lee. In estrema sintesi, Jean Lee è stata la più importante e innovativa delle cantanti di jazz emerse a partire dagli anni 60. E Jean Lee è stata un caso quasi unico di cantante che ha operato nel jazz d'avanguardia più audace e visionario fin dagli anni 60. Di cantanti americane che abbiano avuto un rapporto con la free music in quel decennio ce ne sono state pochissime. Un'altra è stata Linda Sharrock, un'altra ancora Patti Waters, ma Jean Lee è stata decisamente più importante e poi il suo contributo è continuato in maniera straordinaria nei decenni successivi fino alla morte prematura. Classe 1939, afroamericana, nel 57 Jean Lee all'università forma un duo voce-pianoforte con il pianista bianco Ram Blake. Il duo è originalissimo nel trattamento dei brani che hanno in repertorio, è un duo di livello formidabile, del resto all'epoca un duo voce-pianoforte è molto irrituale, anche se non mancano i precedenti. Lei ha un timbro bellissimo e una grandissima capacità di concentrazione nelle interpretazioni, una grandissima serietà interpretativa. Nel 61 incidono un album, The Newest Sound Around, intestato ad entrambi. Un album sostanzialmente di standard, ma per riprendere le parole adoperate dall'autorevole Gunther Schuller nelle note originali del 62, un album di standard trattati in una maniera piuttosto non standard. Eppure questo sublime duo all'epoca negli Stati Uniti non trova concreti riscontri, non trova ingaggi. Così dopo una decina d'anni di sodalizio, Ram Blake e Jean Lee sono spinti a continuare ognuno per la propria strada, anche se le loro strade più avanti si rincroceranno. Nel 66 Jean Lee è arrivata in Europa per concerti appunto con Ram Blake e decide poi di trattenersi e a questo punto, attraverso in prima battuta il sassofonista olandese Willem Breuker, entra in contatto con musicisti dell'avanguardia europea e si inserisce nella scena del free e della musica improvvisata del vecchio continente. E la free music rappresenta per lei una sollecitazione ad allargare e a liberare ulteriormente il suo discorso vocale. Nel 67 è per esempio al Free Jazz Meeting di Baden-Baden con tra gli altri Albert Mangelsdorf e il vibrafonista Gunther Hampel, con cui poi si sposerà. Nel 68 Jean Lee comincia ad incidere con Hampel e dell'anno successivo è il primo dei dischi pubblicati dalla Burt, l'etichetta autogestita di Hampel. Il titolo, The 8 of July 1969, 8 luglio 1969, corrisponde alla data di registrazione dell'album che viene effettuata in Olanda. Con lei e Hampel ci sono tra gli altri Breuker e Anthony Braxton, allora uno sconosciuto, uno dei musicisti americani che appunto sono stati invitati in Francia dalla Big. L'incontro di Jean Lee con la free music avviene dunque non negli Stati Uniti ma in Europa e l'incontro con Shepp avviene a Parigi nel calderone dell'agosto della Big, in cui si mescolano, oltre che musicisti europei, musicisti dell'avanguardia americana invitati da oltre Atlantico dalla Big, altri musicisti dell'avanguardia americana portati dalla Big come Shepp da Algeri a Parigi e espatriati americani, veterani come Philly Joe Jones che fa parte di una generazione precedente il free, ma anche una espatriata giovane come Jean Lee. Poco più di un mese dopo l'incisione dell'album con Hampel e Braxton, il giorno di Ferragosto Jean Lee è in studio di incisione a Parigi per la Big per un album intestato al batterista Sunny Murray, reduce da Algeri, e il titolo che prenderà l'album sarà Homage to Africa. Proprio il giorno dopo l'incisione dell'album con Murray, Gene Lee è di nuovo in studio per un altro album della Big, questa volta di Archie Shepp, che uscirà con il titolo di Blasé. E veniamo adesso al brano firmato da Shepp che dà il titolo all'LP, brano registrato con la stessa formazione del brano che abbiamo ascoltato poco fa. In Blasé, come in diverse delle prove dello Shepp dell'estate parigina del 69, troviamo l'arte di Shepp al culmine della sua maturità e della sua forza. Ma Shepp è anche l'autore del testo del brano. In una intervista rilasciata al mensile Musica Jazz un paio di mesi prima di morire, Gene Lee rievocava: «Amo il suono espressivo del sassofono. Mi è piaciuto molto lavorare con Archie Shepp anche perché ero contenta di interpretare un testo, blasé, con un significato così marcato. Mi piace cantare cose che vogliono dire qualcosa». La fama di Gene Lee è rimasta legata a doppio filo alla sua presenza in questo brano. È interessante allora notare che, malgrado questo, non è stata prestata in generale particolare attenzione al significato del testo di Shepp interpretato da Gene Lee. Un testo crudo che fa riferimento ad un atto sessuale per evocare lo scarto tra la prospettiva rivoluzionaria delle lotte degli afroamericani e la mancanza di prospettive invece di emancipazione della donna afroamericana. Thank you.
never set me free. Give you a loaf of sugar. You tilt my womb till it runs. All of Ethiopia awaits you, my prodigal son. Lovers ever really love that way? I give you a loaf of sugar and you tilt my womb till it runs. All of Ethiopia waits you, my prodigal son. Blase, ain't you, Big Daddy? But Mama loves you. She always.
Reduce dal Festival Panafricano di Algeri, Shep, alfiere del free jazz degli anni 60, nel cuore dell'agosto del 69 si sottopone per la felicità della Big ad un autentico tour de force. L'11 agosto Shep partecipa alla registrazione dell'album New Africa di Gracchan Moncur. Il 12 registra il primo capitolo del suo trittico parigino, Jasmina, a Black Woman. Il 13 è con Dave Burrell per la registrazione dell'album del pianista, Echo. Il 14 registra il secondo capitolo del suo trittico parigino, Poem for Malcolm. Il 15 partecipa alla seduta di incisione da cui vengono ricavati due album di Sunny Murray, Homage to Africa e Sunshine. Il 16 registra il terzo album del trittico, Blasé. Il 17 agosto è nei ranghi della Celestial Communication Orchestra di Alan Silva che incide Luna Surface. Infine il 18 è con Clifford Thornton che registra un album che si chiamerà Kechawa, in omaggio al quartiere di Algeri dove Thornton ha suonato assieme a Shep. Shep è il mattatore dell'agosto parigino patrocinato dalla Big, ma mentre domina con la sua presenza la scena, nella sua musica e nella sua poetica cominciano ad affiorare degli elementi, potremmo dire, di crisi, che è assai più facile vedere oggi col senno di poi. A ben vedere, lo stesso generoso incontro con musicisti algerini e tuareg di cui Shep è protagonista alla fine di luglio al Festival Panafricano di Algeri, ne abbiamo parlato la volta scorsa, mentre sembra inverare un vecchio sogno di ritorno all'Africa del free jazz, ne svela anche l'ingenuità. Il rapporto con l'Africa che l'Art Ensemble of Chicago, che debutta a livello internazionale proprio nella lunga estate calda di Parigi, porta in scena con le sue maschere, il suo abbigliamento, le sue facce dipinte, il suo senso del teatro, è assai più smaliziato, più lucidamente surrealista. Proseguiamo il ragionamento sullo Shep all'altezza del 69, parigino, dopo un altro brano, There is a Balm in Gilead, che sul disco, anche in questa ristampa, è firmato da Shep, ma che in realtà era un tradizionale, inciso per la prima volta nel 1910 da un famoso quartetto vocale afroamericano, il Fisk Jubilee Quartet, e che dopo la versione di Shep abbiamo conosciuto anche nella versione incisa da Nina Simone nel suo album Baltimore. La formazione di There is a Balm in Gilead comprende Shep al tenore, Gene Lee, Lester Bowie tromba e flicorno, Dave Burrell pianoforte, Malachi Favors contrabbasso. Thank you. Proviamo un attimo a riepilogare partendo dal primo album della trilogia Jasmina a Black Woman. Lee Shep, come avevamo visto, si era dedicato ad una rilettura di Body and Soul. In effetti non è la prima volta che il sassofonista guarda al passato. Nel febbraio-marzo del 65 Shep aveva riveduto e corretto in sala di incisione Prelude to a Kiss e In a Sentimental Mood di Duke Ellington, due interpretazioni comprese rispettivamente negli album di Shep Fire Music, un titolo tutto un programma, e On This Night, e a molti era sembrato che le versioni di Shep fossero decisamente irriverenti e che il sassofonista avesse voluto prendere per il bavero lo spirito borghese di Ellington. Ammesso che fosse proprio così, in ogni caso la rilettura di Body and Soul e il confronto con un altro grande sax tenore, Coleman Hawkins, che di Body and Soul era stato un interprete memorabile, appare senz'altro più serena. E sembra cominciare a dirci che in mezzo a questa sarabanda parigina, che è apparentemente una celebrazione del free, in realtà forse il free è al canto del cigno e si avvertono già i segni di un suo incrinamento, di ripensamenti, di momenti di riflessione. La spinta propulsiva del free sembra significare quel body and soul, si sta esaurendo, si è bruciato tutto il propellente dell'innovazione. Adesso bisogna fermarsi un attimo, tornare al passato, alla memoria. In Jasmina c'è anche un brano di Graham Moncur in omaggio a Rollins, Son is Back. Nel secondo album del trittico Poem for Malcolm abbiamo visto il nuovo omaggio a Malcolm X, ma anche un richiamo a Rollins con una sua classica composizione Oleo. E nella formazione c'è, oltre a Philly Joe Jones, anche un sax tenore di una generazione precedente il free, Hank Mobley. In una recensione di Poem for Malcolm su Jazz Magazine, riportata nella ristampa odierna dell'album, nel 69 il grande Philip Carl nota che in qualche modo dentro l'album ci sono due Archie Shepp. Da una parte il gusto di un clima tradizionale di cui Shepp si sente solidale ed erede. Dall'altra una instancabile curiosità per tutto un universo di suoni e di rumori che ha bisogno, scrive Carl, di esplorare fin nei suoi più estremi recessi. Da un lato il bop e le tradizioni annesse, dall'altro la diversità della New Thing e i suoi evidenti significati politici. Certo, ci si può interrogare quanto alle possibilità di coesistenza di due tendenze così estranee l'una all'altra, tradizioni e delirio visionario, scrive Carl. Che poi, citando da una intervista apparsa su Jazz Magazine, dà la parola a Shep. La musica chiamata New Thing, dice il sassofonista, non è una cosa veramente nuova. Il nuovo jazz è il vecchio jazz. Non c'è niente di veramente nuovo lì dentro, se non un messaggio che fino ad ora non aveva mai potuto essere formulato. È in questo senso che si può dire che c'è qualcosa di nuovo. E questo messaggio è la verità. Racconta la sofferenza di una massa di persone. Parla di emancipazione, della distruzione dei ghetti e di fascismo. Nella ristampa di Jasmina, Black Woman, è compreso un altro testo di Philip Carl, uscito su Jazz Magazine, in cui il critico ragiona anche lì sul rapporto di Shep con Ellington e con Rollins e sembra non vedere un vero problema in questa duplicità di Shep. Ma le cose in realtà stanno probabilmente in maniera un po' diversa da come Shep le spiegava nell'intervista citata. Dopo tanti eroici furori, nella musica di Shep, a Parigi il passato comincia a riaffacciarsi in maniera più sistematica. E ormai forse non solo come confronto critico, ma anche come bisogno di tornare nell'alveo di forme jazzistiche più ortodosse e più rassicuranti. Forse l'energia iconoclasta comincia a mancare e del resto il prosieguo della carriera di Shep lo confermerà. Difficile non leggere anche così come l'inizio di un ripiegamento l'interpretazione peraltro splendida di Sophisticated Lady di Ellington, terzo round di una rivisitazione del Duca dopo il Prelude to a Kiss e il In a Sentimental Mood incisi nel 65. In questo terzo capitolo del trittico, a rafforzare la sensazione di un dialogo con il passato, concorre anche la presenza, come abbiamo visto, di due armonicisti blues. Ma quale che sia l'interpretazione che possiamo dare del momento in cui l'arte di Shep si trova nel 69, Blasé è un capolavoro. Sophisticated Lady è incisa in quintetto con Shep al tenore, Gene Lee, Dave Burrell, pianoforte, Malachi Favors, contrabbasso e Philly Joe Jones, batteria. Came
And in this heart of yours, and a flame that flickered one day, then died away. Now with this
l'album Archishep Live at the Pan African Festival, di cui abbiamo parlato e di cui abbiamo ascoltato qualcosa la volta scorsa, non è ancora stato ristampato, ma ci informano i curatori della riproposizione di questi album, lo sarà nel corso dell'estate. Con gli album della Big Actuel ci prendiamo una pausa, ma un po' più avanti andremo su altre ristampe, cominciando da album dell'Art Ensemble of Chicago, di Sun Ra e di musica elettronica viva. Noi lasciamo adesso il trittico parigino di Shep con l'ultimo brano di Blasé, Touareg, firmato da Shep, con cui torna ad aleggiare l'Africa. Qui Shep galoppa con un semplice trio al sax tenore, con Malachi Favors al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast. Ha 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 ha
Thank you.